un altro passo molto importante, molto significativo nel nostro cammino di avvicinamento alla Pasqua, proprio per vivere meglio la Pasqua del Signore. È un passo di vivificazione, ci viene proposto dalla liturgia che abbiamo appena ascoltato, una parola di Dio molto ricca, anche molto complessa, che ci invita però, come del resto in tutto questo tempo di Quaresima, ci invita ad una conversione profonda, ci invita ad una conversione radicale, cioè ad abbandonare in qualche modo una visione superficiale che abbiamo spesso della nostra vita, ma anche della nostra fede, la nostra fede in Dio, per crescere molto di più nella nostra capacità di seguire il Signore, nella nostra capacità di farci di essere discepoli di Gesù. Abbiamo ascoltato nel Vangelo di Giovanni questo episodio, che è anche molto famoso, tutti insomma più o meno conoscono questo episodio di Gesù, quando va nel Tempio e caccia un po' tutti i venditori che si trovavano lì. Un episodio molto particolare che negli altri Vangeli è raccontato alla fine, diciamo, del ministero pubblico di Gesù, mentre l'evangelista Giovanni, che è un evangelista non tanto attento alla cronaca, quanto piuttosto ad una rilettura anche teologica di quelli che sono stati gli avvenimenti nella vita di Gesù. Il Vangelo di Giovanni è stato scritto 70-80 anni dopo la morte di Gesù, quindi potete immaginare che certe cose dopo 70-80 anni, il giorno dopo si scusava, figuriamoci 70-80 anni dopo, no? Ricordarsi tutte le cose nella loro perfezione, nella loro successione cronologica diventa un po' difficile rispetto a quello che invece hanno fatto i cosiddetti evangelisti, i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, che sono stati scritti più o meno orientativamente tra i 15 e i 25 anni dopo la morte di Gesù. E Giovanni fa una rilettura teologica, mette all'inizio del ministero pubblico di Gesù questa pagina, perché ecco, come Gesù stesso dice, c'è questo parallelismo tra il Tempio e il corpo, tra il Tempio e l'individuo, il Tempio e la persona. Quindi per seguire Gesù, per essere suoi discepoli, è necessario anzitutto purificarsi, è necessario anzitutto venire fuori con una personalità, con un atteggiamento, con un modo di essere, con un modo di fare completamente nuovo, completamente diverso. Le intenzioni profonde che spingono Gesù a compiere quel gesto, che poi vedremo nei particolari, è non tanto quello di fare così una provocazione che poi può lasciare il tempo che trova, quanto piuttosto un voler infondere in tutti quelli che erano presenti questo profondo desiderio nella vita di cercare Dio. Gesù, annota Giovanni, lo dice alla fine del Vangelo che abbiamo ascoltato, conosce ogni uomo dentro. Non ha bisogno certamente Gesù di mediazioni, non ha bisogno di consigli, sa che cosa abita, sa che cosa c'è nel cuore di ciascuno di noi. Siamo noi che abbiamo e dobbiamo sentire sempre forte la necessità di liberare il nostro cuore da tutto quello che invece non ci consente di poter vedere il Signore, di poterlo incontrare. Gesù sa bene che allora come oggi esiste un modo di avvicinarsi a Dio, un modo di avvicinarsi alla fede, che ha a che fare più con il mercanteggiare piuttosto che invece con l'adesione alla fede. In fondo quello che stava accadendo, che accadeva ogni anno a Gerusalemme, era un fatto più o meno normale, cioè trovare gente che mercanteggiava all'interno del Tempio. Poi dobbiamo immaginare il Tempio di Gerusalemme come una struttura, insomma, enorme. Non immaginate il Tempio di Gerusalemme così come potrebbe essere una chiesa. Era una struttura enorme. Pensate che tutta la spianata del Tempio di Gerusalemme, quella che attualmente si trova, no? Chi va a Gerusalemme può vedere la spianata cosiddetta del Tempio, e di quel Tempio che è rimasto soltanto il famoso muro occidentale, non il muro del pianto. Noi diciamo muro del pianto, ma non si chiama muro del pianto, lo chiamiamo muro del pianto perché vediamo gli ebrei, no, secondo lei la vicina, ma in realtà non stanno gli agnelli, stanno pregando, e il fatto che si muovono è perché nella Sacra Scrittura è detto che con tutto il corpo bisogna pregare, no? Con il movimento del corpo che bisogna pregare Dio, perciò fanno così, ma non è che si chiama senza lamentare, diciamo, eccetera, eccetera. Ed è rimasto solo il muro, no, occidentale, cosiddetto. E pensate che per darvi un'idea della grandezza, no, di questo tempio, Voi tenete presente lo stadio San Paolo, no? Più o meno, avete visto ogni tanto, qualche volta anche qualche partita. Immaginate 10 stadi San Paolo, messi uno vicino all'altro. Così era grande il Tempio di Gerusalemme, cioè una cosa enorme, una cosa mezza fuori brutta, una cosa mastodontica. E all'interno di questa schierata enorme poi c'era il Tempio, e all'interno del Tempio c'era la cosiddetta Sancta Sanctorum, dove erano contenute le tavole, no? L'arca famosa, le tavole della legge e così via. E quindi all'interno del Tempio, dobbiamo immaginare in questo cortile enorme, che c'era questo spazio abbondante per poter mercanteggiare, ed era semplice, perché chi veniva dal nord, chi veniva dal sud, no? Quasi al confine con il Libano, con la Siria, piuttosto a sud con l'Egitto, è chiaro che mica si poteva portare appresso un animale per poi offrirlo al Signore, cioè non è che poteva viaggiare con una pecora, con un bue o con chissà quale altro animale per 4-5 giorni. E poi non si potevano offrire le monete romane nel Tempio di Gerusalemme, nel tesoro del Tempio, no? questo cestino enorme, eccetera, eccetera, no, perché lì c'era impressa l'immagine dell'imperatore. E quindi questo significava un'offesa al Dio di Israele. Allora era necessario cambiare le monete e poi mettere invece nel tesoro del Tempio una moneta che non avesse appunto l'immagine dell'imperatore. Quindi tutto questo era naturale. Allora ci viene da domandarci: ma perché, se tutto questo era naturale, Gesù se la prende così tanto con i mercanti del Tempio? In fondo oggi abbiamo un'immagine di Gesù che non è quella solita, non è quella abituale. Non siamo abituati a pensare a Gesù sempre sereno, sempre sorridente, che è una parola di misericordia per tutti, che è una parola di ascolto per tutti. Invece stamattina Gesù si è scelato che mi scelò, voglio dire, com'è che questa storia, com'è? Pure a lui ogni tanto gli girano, evidentemente sì. Dico, perché Gesù ce l'ha tanto con i mercanti del Tempio? A volte quando andiamo di un pellegrinaggio, non è mai capitato di andare di un pellegrinaggio, rimaniamo anche un po' infastiditi, no? Quando ci richiamo in un luogo santo, tanto infastiditi da tutta quella serie di ninnoli e cianfrusaglie inutili, che magari si vendono proprio fuori le porte di un santuario. Però non restiamo scandalizzati dall'idea di volerci portare a casa, no? Un ricordino poi di quel santuario. Perché rimaniamo scandalizzati, no, mamma mia, proprio il tuo angelo Magadà, alla fine, perché poi non ci scandalizza l'idea di ritornare a casa e magari di portare a qualcuno a cui vogliamo bene un ricordo, un segno, no, di quel santuario. Accadeva questo a Gerusalemme. Allora qual è il motivo per cui Gesù ce l'ha? Ciò che Gesù contesta radicalmente è la visione che soggiace a questo mercanteggiare, cioè il voler comprare dei favori a Dio. È questo che Gesù non sopporta, il voler comprare dei favori a Dio, offrire un olocausto, che è un gesto che in origine significava riconoscere la predominanza, la signoria, la potenza di Dio su ogni vita, diventava una specie di contratto, una specie di corruzione di pubblico ufficiale. In questo caso il pubblico ufficiale è Dio. Cerco di convincere Dio ad ascoltarmi, gli offro qualcosa che possa piegare Dio alla mia volontà. E questa è una visione della fede che Gesù non sopporta. Ed è questo che Gesù praticamente butta all'aria e perciò poi prorompe in quegli atteggiamenti che sono veramente lontani, no, dallo stile e dalla vita di Gesù. E in fondo anche a noi oggi succede così. Non pensate che quella mentalità che era lì così forte nel Tempio di Gerusalemme sia poi molto distante da una certa mentalità di fede e da un certo rapporto che ancora oggi noi abbiamo con Dio. Partecipiamo alla messa, qualche volta qualche messa è pure noiosa, partecipiamo, facciamo qualche offerta, pratichiamo faticosamente qualche fioretto, ma con la segreta speranza che Dio possa finalmente ascoltarmi. Se io faccio questo e faccio quest'altro, perché Dio mi deve dare questo? Magari c'è una persona che sta poco bene, magari ho bisogno che mio figlio si sistemi, magari c'è un'altra situazione, faccio questo e faccio quest'altro per avere questo. Questo è un mercanteggiare. E ditemi se noi non lo facciamo così. E ditemi se noi non ci comportiamo così con Dio e con il Signore. Non è che stiamo molto distanti da quell'atteggiamento di quegli uomini nel Tempio di Gerusalemme. E che potrebbe significare che un po' di pure mi scende come Gesù, caccia mi scende. Quindi poi quando mi sveglio così non dite che riesco a farci uguale il piano, saurà commedia. No, non dite così, perché in fondo a volte l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti del Signore è così. Non chiediamo a Dio di darci la forza di piegarci noi alla sua volontà, ma chiediamo a Dio di piegarci alla nostra volontà. C'è da fare chiedere nessuno noi. Io ti do questo e mi ha dato questo. E poi quando lui non mi fa quello che mi fa, non cosa serve né pure, né per niente, non esiste niente, la Chiesa non serve. Ditemi se non è così. Come ha detto Gesù, il Tempio di Gerusalemme, no? Che è il segno della nostra persona, distruggetelo, io lo ricostruirò, perché se fondo la mia fede, quindi la mia vita su Dio, niente mi potrà distruggere, niente mi potrà buttare a terra. Il Tempio di Gerusalemme, 10 stadio San Paolo, enorme, grandino, un'opera straordinaria che non ce la possiamo neppure immaginare, è stato distrutto in una notte. Una notte, quando i romani nel 70 d.C. hanno fatto la prima famosa guerra giudaica, sono entrati nel Tempio di Gerusalemme, hanno distrutto tutto in una notte e non è stato più ricostruito. Così è anche la nostra vita. Quando fondiamo la nostra fede sul nulla, quando fondiamo la nostra fede sul mercanteggiare, ti chiedo questo, non me lo dai? Basta, nel verità dice, non esiste niente. Perché il Signore non mi ha fatto quello che io dico. Ci capita un problema della vita, ci capita un guaio, ci capita una difficoltà, di fronte a quel guaio, di fronte a quella difficoltà, di fronte a quel problema, non esiste niente, mi ritiro. Dio non esiste, la Chiesa non serve, i privati fanno bene, e poi scioriniamo, no, tutta una serie di luoghi comuni che non sto qui a dirvi, non sto qui a raccontarvi, perché questi luoghi comuni li conosciamo benissimo. E qui non c'entra niente chi viene, chi non viene, chi non è venuto in chiesa, perché pure credo bene che fare così, eh? Cioè, quindi non è sempre soltanto di quelli che sono lontani, anzi, quelli che poi vengono hanno una responsabilità maggiore quando si comportano così. Allora il Signore ci dice di fondare la nostra fede non sulla nostra volontà, ma sulla volontà di Dio. È la volontà di Dio che noi dobbiamo fare e dobbiamo comprenderla questa volontà di Dio. Come facciamo a comprendere la volontà di Dio? Ce l'ha detto il libro dell'Esodo questa mattina, quando ci ha raccontato, ecco, attraverso quelle parole, è la legge di amore che Dio ci ha dato, i famosi comandamenti, che poi questa parola comandamento non è scritta da nessuna parte. Che noi poi appena sentiamo comandamenti, pur che ci viene poche fritte vuote, poche orticate, perché in fondo è anche lei pur di essere comandato. No, quando uno ci dice fai questo, fai quell'altro, fai quest'altro, allora sono 130 anni panici, ma che ti fa trovare? Ma chi è? Ma che vuoi? Ma perché devo fare sempre quello che lui mi dice? No? Quando ci sentiamo sempre comandati, questa cosa ci sta stretta, perché quel comando limita in fondo quella che vorrebbe essere la libertà della nostra azione, la libertà del nostro giudizio. Ma quelli non sono comandamenti, perché nel testo ebraico la parola comandamento non sta scritta proprio, non sta scritta da nessuna parte, come non sta scritta neppure decalogo, no? Questo termine non sta scritto da nessuna parte, sta scritto semplicemente parola, le 10 parole che il Signore ha consegnato al popolo di Israele. E quelle parole sono parole che hanno in sé il segreto della vita. Cioè il Signore ci sta dicendo, guarda che queste 10 parole brevi, concise, che sono talmente brevi e concise che possono essere ricordate, no? Tu le puoi imparare a memoria, quindi le puoi scolpire nella tua mente, le puoi scolpire nel tuo cuore, come sono state scolpite su quella pietra, adesso le devi scolpire sulla pietra del tuo cuore, perché il tuo cuore da pietra diventi carne. Questo sta dicendo il Signore, sono per te, per la tua vita, per la tua felicità, perché sono parole che ci invitano ad essere prudenti, parole che ci invitano ad evitare i pericoli, parole che ci invitano ad evitare gli inganni della realtà, parole che in maniera semplicissima ci svelano che il peccato è male perché ci fa male. Questo è il peccato, niente di chissà di cosa così difficile o trascendentale. Eppure queste parole così brevi, queste parole così concise, vengono, intanto ci ricordiamo noi. Perché Mosè, io mi dice stamattina, ma sarà uno a casa stamattina, un mio professore a scuola, così, qui, è uno a casa, stu! Dim, i 10 comandamenti, una reda nata, viola, rosso, giallo, verde, no? Se facesse, ma quindi figuriamoci poi così breve e concise che dobbiamo ricordarci, non ci ricordiamo proprio niente. Ma noi viviamo queste parole, no? In fondo le viviamo sempre più o meno come una antipatica ingerenza di Dio nella nostra libertà, di un Dio che forse è invidioso della nostra libertà e quindi ci sentiamo un po' tarpati le ali nella nostra libertà. Ecco, questa visione così distorta del rapporto con Dio rischia di mascherare e di rendere grottesco non solo quel volto di Dio che si è manifestato a noi attraverso la persona di Gesù, ma rischia di far diventare grottesca anche la nostra vita. Allora l'invito è a purificare il nostro cuore da questa orrenda visione della legge, perché nella Sacra Scrittura la legge è legge di libertà, è legge di amore, è legge di verità, è legge di crescita, serve per far crescere la mia vita. Come era bella la settimana scorsa la frase con cui si chiudeva il Vangelo appunto della settimana scorsa: essi tennero per sé la cosa, ma Gesù aveva detto di non raccontare nulla della trasfigurazione, e c'era scritto nel Vangelo: essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risorgere dai morti. Questa frase mi è rimasta caduta a smanio, a volte succede, non so se penso che capita pure a voi, no? Mi è rimasta qui in testa per tutta la settimana, non so perché. Sono queste cose strane, che a volte cose sono un po' strane, ma queste cose strane mi è rimasta qua, questa frase: che cosa volesse dire risorgere dai morti? E ho provato a meditarla, no? Durante i miei momenti di preghiera. In fondo i discepoli e noi con loro non abbiamo capito la profondità del messaggio di Gesù. Non abbiamo capito che la trasfigurazione, cioè la luce, la bellezza di Dio, non sono un'emozione superficiale e passeggera. Non sono un'emozione superficiale e passeggera, ma sono che costituisce la trasfigurazione la fine di un percorso che deve però attraversare i deserti della nostra anima. Della nostra anima. Questo è capitato pure a Gesù, perché anche Gesù ha vissuto questo momento di deserto, anche Gesù ha vissuto questo momento di buio. Lo ricordate nel Getsemani? Andava avanti e dietro, perché non voleva fare quella morte, non voleva morire in croce così, sapeva che era una cosa giusta, sapeva che era assurdo morire in quel modo, non voleva morire in quel modo, andava avanti e dietro. E poi chiedeva ai discepoli di aiutarlo nella preghiera, invece tu quando era tranquillo, chi sa dove va là, chi sa dove va là, chi è... perché poi nei momenti più difficili, non più meno giudici. E poi lui che sudava sangue, passi da me questo calice, ma alla fine Gesù ha detto: non sia fatta la mia volontà, ma sia fatta la tua volontà. E la notte oscura della fede, che i grandi mistici hanno vissuto, i grandi santi, basterebbe qui leggere le pagine meravigliose di Santa Teresa d'Avila, le pagine meravigliose di San Giovanni della Croce, per dire, no, che tutti dobbiamo passare attraverso questa notte oscura della fede, perché è in quella notte oscura della fede che noi vediamo crollare questa visione di Dio sbagliata della fede e anche della realtà, del mondo, della Chiesa, della vita che ci siamo fatti, per entrare invece in quella dimensione vera. È la notte della fede che purifica la nostra fede, è prova che anche Gesù ha subito quella notte della fede, però per risorgere ad una vita che è nuova. E i giudei chiedono insegni, ha detto San Paolo stamattina nella prima lettera ai Corinzi. I giudei chiedono insegni, pure noi come no, perché se il Signore non ci fa un segno, non ci crediamo. Dammi questo segno, io ti crederò. Quante volte contrattiamo così con il Signore? Se mi manca questa cosa, non ricapisco che lo vuole il Signore, ma crea la turbolenza. Allora si salva. Questa è un'altra cosa, questo è un altro aspetto. Faccio bene pure ogni tanto, ma era la nostra, che ci azzecca. Che faccio? Ma il paziente, guarda te, se mi mandi questo, ti faccio questo, ma che è? I giudei chiedevano i segni, non ne hanno avuti i segni. Non le farà dare nessun segno se non il segno di Giove, chi muore, poi dopo 3 giorni di sole. È un giubbasso, ma che vogliamo più? Che vogliamo più? Quale altro segno dobbiamo avere? C'è la croce, c'è la risurrezione, quello è il segno. I greci cercano la sapienza, perché alla domanda perché hanno trovato forse la risposta. Perché se non trovano la risposta non deve avere niente. E quante volte anche noi, rispetto al mistero della vita, a tante cose che non ci spieghiamo e non comprendiamo, se non abbiamo la risposta scientifica, allora non deve avere niente. Io credo, non è così. Ma non funziona così la vita, perché le cose sulle quali basiamo la nostra vita, risposta, non le troveremo. Noi non troveremo mai una risposta al perché il Signore mi ha fatto sposare questa persona della vita e non un'altra. Chi si tu, invece in altro. Non la troveremo questa risposta nella vita. Non la troveremo, non troveremo la risposta al senso, al significato dell'amicizia. Però sappiamo che stiamo male quando un amico ci tradisce. Sappiamo che stiamo male quando una persona che amiamo ci tradisce. Sappiamo che sono queste cose qui che non si vedono, che non si possono mercanteggiare, che noi che abbiamo dopo dove ci hanno accattato quante amicizie, quante mezze di amore, quanti insieme facevano una cosa che ci... Non è che facciamo così, eppure quelle cose lì ci fanno stare male. Quello è il senso della vita, noi dobbiamo cambiare un po' atteggiamento. I segni non servono, la sapienza non serve. Cosa serve? La stoltezza di Dio. La stoltezza di Dio. Dio è stolto. La stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Cos'è questa stoltezza e cos'è questa debolezza di Dio? La croce. Lì è il centro, è il nervo di tutta la nostra vita e di tutta la nostra esistenza. Perciò incrociamoci per amore. Non scendiamo dalla croce. Chi scende dalla croce è sconfitto. E Gesù non è sceso dalla croce. Salva te stesso, facci vedere che sei il segno, il segno. Ma perché tu, la domanda, alla volta, urla, ma perché? Urla, chiedi perché. Gesù non è sceso a compromesso con questo mondo, con questa realtà. Non ha dato un segno e non ha dato la risposta a quella sapienza. Che cos'è la verità? Gli ha chiesto Pilato. La risposta di Gesù qual è? Silenzio, la risposta. Che cos'è la verità? A che si dica Cristo? Ma che ce la carice? Perché io ci posso dire qualsiasi cosa, questo non mi creda. Perché sta in un atteggiamento che non è quello dell'abbandono e della fiducia in Dio. Come diceva il Salmo, o come dice il Salmo, che lo dice proprio, ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice. Questa è la bellezza della nostra fede. La fede si purifica e si prova proprio nei momenti di fatica e di scoraggiamento, perché Dio è rimasto fedele alla sua promessa e anch'io devo restare fedele alla sua promessa. E allora a tutti noi che spesso, forse in questo periodo anche un po' di più, attraversiamo la notte oscura della fede, oggi il Signore ci dona una certezza, ci dona se stesso sulla croce, ma ci dona anche la sua tenacia, la sua forza, la sua presenza viva e forte in mezzo a noi, e ci dona la certezza della parola di Dio. Le parole degli uomini sono parole come anche le mie. Io balbetto la domenica nel tentativo di voleste ci tanti fatti, balbetto nel tentativo di trasmettere qualche cosa, ma è parola comunque sempre povera, sempre vuota, mentre, come abbiamo detto stamattina, Signore, tu solo hai parole di vita eterna. Amen. Thank you.